il fondamento della nostra dottrina è che questo è illusorio. Vale a dire, un mondo percettivo empirico che viene interpretato dalla nostra mente, e l'interpretazione che la nostra mente le dà non corrisponde in nessun modo, per la quasi totalità dei casi, a quella che è la vera realtà dei fenomeni. Per cui non è che non esista un mondo reale. Il mondo reale esiste, ma è illusorio nella misura che noi attribuiamo a questo mondo reale caratteristiche che questo mondo non ha. Se io, per dire, sono abbracciato ad una ragazza, per dire, questa ragazza non è che è illusoria, questa ragazza esiste veramente. Quello che è illusorio è quelli che sono i miei sentimenti nei confronti di questa ragazza, che di volta in volta potrebbe essere mia figlia, potrebbe essere mia madre, potrebbe essere mia moglie, potrebbe essere la mia compagna, potrebbe essere la mia amante, potrebbe essere chi voi volete. Comunque questa persona non esiste in se stessa come emozioni che io provo, perché le emozioni che la definiscono sono provate soltanto da me e non hanno nessun tipo di connessione con la realtà fenomenologica di questa ragazza. Vale a dire, questa ragazza esisterebbe se io, nello stesso modo, sia che io la odiassi e la avessi per lei avversione, sia che io la amassi alla follia, sia che provassi per lei grande compassione, sia che provassi solamente affetto, quello che voi volete. Ovviamente il fatto che questo mondo sia illusorio significa che non viene visto per com'è, per un difetto mentale nostro, per cui non lo vediamo com'è, per il tipo di preconcetti, pregiudizi, condizionamenti, cristallizzazioni, paradigmi che noi abbiamo nella nostra mente, ma che non fanno parte della nostra mente, che sono stati posti dentro la nostra mente, in cui hanno solamente una permanenza transitoria, dalle figure parentali che ci hanno educato, vuol dire i nostri genitori, i nostri nonni, i nostri fratelli o sorelle maggiori e anche i nostri maestri. Per cui è come se ci fosse un filtro mentale, attraverso cui tutta quella supposta realtà viene filtrata e il risultato, l'output che alla fine si ottiene dopo il filtro, è molto diverso dall'input che c'è stato. Vale a dire, l'informazione giunge in un modo, viene filtrata, manipolata, edulcorata, completamente sovvertita dal sistema del filtro e poi viene fornita al sistema un'informazione completamente diversa. E massimamente quello che rende l'informazione diversa è ciò che noi pensiamo. Io lo definisco pensato. Perché lo definisco pensato? Perché non è soltanto un pensiero quello che noi pensiamo, ma è nel contempo un'emozione, che è sempre un pensiero, una sensazione, che è sempre un pensiero, una percezione, che è sempre un pensiero. Questo pensato era, nell'idea filosofica antica occidentale, era qualche cosa che doveva essere una sorta di entità, di accidente, il quale veniva pesato dalla mente e alcune cose venivano scartate, ritenute inutili, e altre cose ritenute, perché ovviamente valutate in maniera positiva. Perciò la parola pesato è diventata pensato, che se voi vedete è praticamente la stessa cosa con l'aggiunta di una N. Ora, è chiaro che questa cosa è una concezione assolutamente erronea, perché non è il filtro del mostro cognitivo che lo fa, non è la razionalità che fa questa operazione. Non siamo liberi e non c'è una scelta vera che noi facciamo. Qualunque cosa noi facciamo, il viaggio che intraprendiamo, la religione che seguiamo, la filosofia per la quale ci battiamo alla morte, la ragazza che sposiamo, tutto viene scelto illusoriamente attraverso ciò che ci è stato messo prima dentro quella mente. Per cui abbiamo e crediamo di compiere una scelta libera. Invece questa scelta è assolutamente illusoria, perché è legata al background che noi abbiamo nella nostra mente e che crediamo essere verità rivelata. Ora, molte volte siamo consapevoli delle idee che abbiamo, dei pensieri che abbiamo, delle sensazioni che abbiamo, ma è un fatto marginale, è raro che questo accada, perché più delle volte agiamo in maniera assolutamente inconscia in base alle sensazioni, alle emozioni, alle percezioni provate in quello stesso momento che noi viviamo l'evento, che non è altro che una ripetizione di un evento infantile già vissuto. Per cui noi non abbiamo veramente in quel momento una sensazione iniziale, primaria di quell'evento, ma non è altro che la ripetizione di quello che già mi è accaduto quando ero piccolo. Per dire, se vedo una persona che ha un atteggiamento di benevolenza verso di me, dovrei essere estremamente disponibile con questa persona. Ma se per dire ho avuto una madre che aveva una falsa benevolenza verso di me e che questo serviva solo perché io mi avvicinassi per poi castigarmi, per esempio, quella di quella persona non diventa affatto una benevolenza per me, ma diventa qualche cosa che io devo fortemente combattere. È un esempio limite, però serve a spiegare che non esiste la misura emotiva del tempo. Quello che accade qui e ora non è altro che la ripetizione di quello che è accaduto lì e allora quando ero piccolo. Perciò moltissime cose vengono interpretate in maniera distorta per questo motivo. Ciò che porta ad essere compassionevoli con alcuni e intransigenti assolutamente verso altri, cosa che porta ad aiutare anche con grave sacrificio economico personale alcune persone e porta invece ad essere assolutamente egoisti ed egotici nei confronti di altri. E molte volte non è che un odore, non è che un gesto, non è che un colore della pelle, è qualche cosa di assolutamente incongruo, perché appunto questo mondo in sé non esiste, è espressione solamente dei nostri pensieri, delle nostre emozioni, delle nostre sensazioni e delle nostre percezioni. Per cui le cose che accadono e che vengono interpretate, noi crediamo di interpretarle attraverso la struttura razionale, la nostra intelligenza, il nostro sistema logico-matematico, e invece assolutamente non è così. Le interpretiamo solo e esclusivamente attraverso ciò che proviamo in quel momento emotivamente. Ed è estremamente importante questo discorso, perché la più importante condizione che muove gli esseri umani, è una tautologia poi, come vedrete, è la motivazione. Cioè, cosa credo che io decido di fare e di perseguire. Questa motivazione è naturalmente derivata dal verbo latino moveo, che significa muovere, come la parola emozione, che deriva dal latino ex movere, muovere da dentro. E questa motivazione è la vera ragione per cui noi facciamo le cose. Esistono motivazioni primarie, esistono motivazioni secondarie, esistono obiettivi primari, obiettivi secondari, esistono benefici primari, benefici secondari, ma di fatto tutto avviene per la motivazione. Noi siamo animali, come sapete, ed è il caso di citare mio nonno dicendo che l'importante è non essere bestie. Tuttavia, essendo animali, condividiamo con i nostri fratelli, in qualche modo, gli altri esseri senzienti di questo pianeta, cioè gli animali, condividiamo molti degli aspetti mentali. Per cui un obiettivo primario della motivazione è quello che porta ad una gratificazione primaria, quella che è comune a noi gli animali, è legata alle fonti di cibo, alle fonti d'acqua e all'accoppiamento con le femmine o viceversa con i maschi per le donne. Ma nel sistema animale non esiste quello che accade negli esseri umani, che siano le donne ad accoppiarsi con gli uomini, perché è sempre il maschio che cerca le femmine. Questo è un sistema molto molto definito. Questa è la motivazione primaria che ha sempre mosso tutto questo mondo illusorio, per cui tutte le lotte sono state fatte dai nostri progenitori, i nostri fratelli li definisco, per accaparrarsi il cibo, l'acqua, che vuol dire difendere, accaparrare il territorio dove questo cibo cresce e l'acqua che in quel territorio sgorga, e l'accoppiamento con le femmine. Solo che noi abbiamo cambiato, a causa dei pregiudizi, dei preconcetti, dei condizionamenti, delle cristallizzazioni, dei paradigmi e di tutto quello che voi volete, il sistema, per cui resta sempre l'obiettivo primario delle fonti di cibo, delle fonti d'acqua, dell'accoppiamento con un partner, ma naturalmente esiste la gratificazione dovuta al possesso di denaro, possesso di una automobile, uso di stupefacenti o di droghe, diciamo, d'abuso, sesso perverso, oppure il sesso usato per funzione che non ha e che non ha mai avuto nella storia di miliardi di anni di questo pianeta. Chi ha avuto accoppiamenti sessuali l'ha sempre avuti per la procreazione della specie. Noi siamo l'unica specie da poco tempo, diciamo, la quale fa sesso non con obiettivi di procreazione. E questo è un obiettivo secondario che ci siamo creati artificialmente, espressione illusoria della nostra mente, per ottenere gratificazione da quel piacere che Naroppa definisce un piacere transitorio che fluisce via, perché non riusciamo a capire un benessere, un piacere definitivo che non fluisce via. Ora, il fatto di essere preda delle emozioni significa essere continuamente maculati nella mente, perché la nostra mente non può agire costantemente in condizioni di perfetto autocontrollo e di perfetta autoconsapevolezza. Per cui siamo prima di tutto afflitti da emozioni che definiremo emozioni primarie, che sono quelle legate al nostro essere animali. E questi sono i tre veleni mentali supremi, quello che appunto noi ogni giorno viviamo e ogni giorno sperimentiamo e che condividiamo con gli altri animali di questo pianeta. E sono la paura, la rabbia e quello che noi definiamo odio e che negli animali si può definire avversione, voglio dire, avversione. Ora, in base a quello che proviamo in quel preciso momento, noi percepiamo quella persona in maniera estremamente diversa da quella che quella persona è nella realtà. Prendiamo il caso della paura. Ovviamente la paura è un'emozione fondamentale, è sempre stata nella storia di questo mondo e ha delle ragioni, ci ha salvato dai predatori, ha salvato gli altri animali dai predatori, solo che noi abbiamo la capacità di trasformare la paura in un sistema di iperdifesa. Cioè, mentre negli animali che provano paura, i sistemi sono soltanto due: combattere o fuggire. Io provo paura, ma penso che il leone che è davanti a me sia troppo vecchio, io ho un coltello e sono in grado di combattere contro il leone, perciò combatto. Invece penso che il leone sia bello giovane e che mi possa fare di me un boccone e fuggo. Viceversa, io, essere umano, posso cambiare il sistema perché contro la paura posso attuare un sistema di iperdifesa. Ma un sistema che è iperdifeso diventa aggressivo. Per cui la paura non è detto che si trasformi nella fuga, che sarebbe un atto assolutamente condivisibile, quanto invece in una profonda condizione di perenne aggressività, perché il sistema è molto minacciato nella mia mente, molto pericoloso, per cui io cerco di ergere difese molto accanite. E quando queste difese sono molto accanite, naturalmente si trasformano rapidamente in stati di aggressione. E noi siamo così. Delle volte lo facciamo per una scelta proprio di carattere ambientale, e altre volte ci viene talmente naturale farlo che ovviamente è un automatismo legato al nostro essere animali. Anche perché alla paura si può reagire in tanti modi diversi. Prendete un cane che è stato picchiato, voglio dire, quando era piccolo, da i suoi padroni assolutamente inconsapevoli e assolutamente malvagi. Questo cane, quando avvicini la mano, potrebbe tremare dalla paura, oppure viceversa, trovando coraggio, potrebbe morsicarti la mano. Per cui, contro la paura, non si è sempre in una condizione di sottomissione. Molte volte la paura provoca in maniera paradossale aggressività. È molto importante capire questo concetto perché è dalla paura che nascono tutti gli stati illusori che noi poi proviamo. Perché per difenderci dalla paura che noi poi cerchiamo illusoriamente un mondo che non esiste, che esiste solo nella nostra mente. Tanto che i nostri maestri, quando fanno le statue per l'identificazione durante la meditazione o la visualizzazione, mettono sempre le statue in una posizione di questo mudra, una mano sollevata all'altezza del petto, con i palmi ben aperti, che significa allontanare la paura. così, allontanare la paura. Questo è il primo mudra fondamentale. Ora, noi dobbiamo sempre capire che la paura è una scelta. È una scelta. Noi possiamo avere o non avere paura, che la paura dipende dalla valutazione che noi diamo del fenomeno che riteniamo minaccioso o aggressivo. Per cui basta pensare qualche cosa di diverso e quel sistema, quella persona, quell'animale non diventa più né pericoloso né minaccioso. Voi pensate a un domatore di tigri, noi moriremo certamente dalla paura in una gabbia di tigri, e io ho visto varie volte il domatore che stava al centro in mezzo anche a 10 tigri, ma tigri che non faceva altro che far schioccare la frusta, non per colpire gli animali, ma per far sentire questa frusta agli animali. Questo delle tigri mi induce a raccontare un aneddoto del mio maestro. Nel Tibet esiste una popolazione che pratica la pastorizia, e specialmente nella regione del Kham, porta mandrie per la transumanza per migliaia di chilometri. Il loro problema sono appunto le tigri, perché le tigri aggrediscono queste mandrie provocando dei danni imponenti. Loro cercano con fuochi, strepiti e suoni di allontanare le tigri, ma talvolta non ci riescono. Allora alcuni di loro, pur essendo fedeli dell'illuminato, prendono e attraverso i fucili ammazzano qualche tigre. Ora dovreste sapere che la tigre è un animale strano, perché va a caccia con i suoi piccoli, per insegnare appunto ai piccoli i rudimenti della caccia, per quando appunto saranno un po' più grandicelli. Allora, diceva il mio maestro, esistono due tipi di pastori del Kham: quelli che conoscono l'essenza della tigrità e quelli che non conoscono l'essenza della tigrità. E ho detto, ma che cos'è questa essenza della tigrità? Vuol dire l'essenza di essere una tigre. Allora, coloro che non la conoscono, questa essenza della tigrità, cosa fanno? Prendono questi bellissimi cuccioli, li tengono in braccio, li coccolano, e questi cuccioli crescono con i loro figli, sino a quando all'età di un anno le tigri hanno l'estro e il bambino, sollevando la mano, viene interpretato come un'altra tigre che sta per aggredire l'animale, l'animale salta al collo del bambino e lo uccide, perché questi non avevano capito il senso della tigrità. Invece ci sono altre persone che prendono i tigri con loro, ma capiscono che sono tigri e continuano ad addestrarle continuamente attraverso il fuoco di cui hanno grande paura, attraverso lo schiocco della frusta creando dei riflessi condizionati, per cui quando sono grandi riescono a tenerle vicino, e a non permettere loro di aggredire. Ecco, la nostra mente è in qualche modo una tigre. Se si conosce la tigrità, l'essenza di mente, si riesce ad estrarre la mente impedendo ad essa di fare o di farci del male. Se invece non conosciamo il concetto della tigrità, la mente sarà in grado di fare qualunque cosa. Naturalmente la paura non è la sola sensazione che ci può trasportare in un mondo illusorio. L'altra, ancora più feroce in qualche modo della paura, perché almeno nasce da qualche cosa che ha in qualche modo una verosimiglianza col pericolo o con la minaccia, e invece la rabbia, che è una emozione assolutamente incongrua. può nascere da qualunque cosa, in qualunque momento e in ogni istante. Ci può essere, persone che uccidono un'altra persona perché la guarda fissa negli occhi, e ci sono persone che, offese gravemente o addirittura private della vita della loro moglie, dei loro figli, eccetera, non reagiscono a questo inaudito atto di violenza con la stessa moneta. La rabbia è incongrua, può prenderti, come si vede nel diagramma cinese, come un militare prende una ragazza attraverso la coda di cavallo e la trascina prepotentemente fuori della sua casa per usare violenza. Ecco, questa rabbia si impossessa di te, e quando si impreda della rabbia, sei la rabbia, perché la rabbia è un processo fortemente identificativo. Voi pensate che io, la mia famiglia non è sarda, però io sono nato a Sassari, e mi ritengo sardo. A Sassari esiste una piazza piccola che si chiama Piazza Castello, dove esisteva un bellissimo castello aragonese che inopinatamente lo Stato italiano ha pensato di abbattere intorno al 1850 per costruire la caserma La Marmora, caserma di militari, una cosa orrenda. Bene, in questa piazza Castello esiste un busto dedicato a un deputato della fine dell'Ottocento che si chiama Felice Cavallotti. Non so perché quella statua sia finita lì a Sassari, perché certamente questo Cavallotti non era di Sassari, ma so la sua storia ed è una cosa veramente allucinante. Ora, Cavallotti si trovava in Parlamento, lui era del nord dell'Italia, e c'era un deputato siciliano col quale stava discutendo, che siccome questo deputato siciliano parlava poco, Cavallotti l'ha definito laconico. Ora, laconico è un termine che è di uso comune, ma merita di essere capito, perché deriva dalla regione della Laconia, una regione della Grecia, dove esisteva la città di Sparta. Al centro della Laconia c'era Sparta. Perciò erano chiamati laconici gli abitanti di Sparta e della Laconia, perché di poche e misurate parole. Perciò non è certo un'offesa dire a una persona laconico. Chissà questo siciliano che cosa ha capito dietro la parola laconico. Fatto sta che ha sfidato a duello Cavallotti e l'ha ucciso con la pistola. Per dirvi che la rabbia può essere suscitata anche dalla parola laconico, che veramente lascia senza dubbio senza parole. Ma qualunque cosa può suscitare rabbia, essere guardati negli occhi, non so, essere urtati mentre si cammina in mezzo alla folla, non so, essere scherniti durante una festa di paese. Pensate che gli efferati omicidi di Orune e Nule, perché un omicidio fatto a Orune e un altro fatto a Nule, sono stati causati da un commento in sardo su Facebook. Un commento veramente stupido, assolutamente senza nessun tipo di... una valutazione ridicola di quello che c'era scritto, eppure ha provocato questo, perché conta moltissimo il background che esiste nella nostra mente. Vi devo raccontare un episodio che mi aveva raccontato il professor Desmond Morris, un famosissimo professore che ha studiato i gesti umani, che io ho conosciuto, un britannico, che lui aveva studiato i gesti di tutto il mondo. E pensate che moltissimi autostoppisti inglesi venivano picchiati a sangue nella Barbagia di Nuoro, nella Barbagia, diciamo, zona Orune, Orgosolo, Mamoiada e compagnia bella, perché facevano l'autostop col solito sistema con il quale si fa l'autostop, stringendo il pugno e sollevando il dito della mano destra. Ora, voi che non siete certamente da Barbagia, questo gesto ha un significato fallico in Barbagia, capito? Perciò nella loro mente malata viene interpretato, secondo il professor Desmo Morris, come dire: siediti sopra questo, capito cosa voglio dire? E lo massacravano di botte per questo motivo. Ora, pensate per esempio cosa succederebbe a Napoli se voi, venendo sorpassati da un'auto, sollevate la mano destra col gesto delle corna. Sicuramente vi ammazzano. Non è un pregiudizio, è successo varie volte anche quest'anno. E pensate che io, quando ero all'Università dell'Illinois, quei 2 mesi che sono stato lì, sono andato in Texas, nella città di San Antonio, a seguire la squadra. E questi dell'Università di San Antonio di Texas incitavano l'Università del Texas, non l'Università di San Antonio, l'Università del Texas incitavano la squadra col gesto delle corna facendo go, go, perché appunto lo Stato del Texas ha come simbolo un bovino dalle corna molto lunghe, Longhorn si chiama, Longhorn, ed è un simbolo di cui loro si identificano, no? Che ha portato ricchezza alla loro nazione, il Texas. Perciò questo gesto era assolutamente visto come un gesto normale. Nella Napoli di Scampia vi costerà la vita. Lì vi avrebbe fatto partecipare, vi avrebbero dato una bad advice da bere, se cioè, è tanto illusorio questo mondo che qualunque cosa noi facciamo, noi pensiamo, noi sentiamo, noi percepiamo, abbiamo sempre la sicurezza che non sia quello che corrisponde alla vera realtà dei fenomeni. Perciò, se vogliamo crescere spiritualmente e mentalmente, dobbiamo, ogni volta che pensiamo, ci emozioniamo, percepiamo o sentiamo qualche cosa, pensare che tutto quello che percepiamo, sentiamo, per il quale ci emozioniamo o abbiamo pensieri, è vuoto nella sua essenza. Cioè tutto quello che noi percepiamo in sé non esiste. Perciò è proprio l'illusorietà di quello che noi vediamo, di quello che noi sentiamo, di quello che noi tocchiamo, di quello che noi odoriamo, di quello che noi in qualche modo di cui abbiamo sensazione. Ora, questa cosa è estremamente importante, perché una volta che noi capiamo che niente è come appare, dobbiamo avere reazioni contestuali a questo niente come appare, attraverso una mente addestrata dalla meditazione, perché non avremo più reazioni improvvise, violente e rapide, o inconsulte, o aggressive, o piene di angoscia, piene di rabbia, piene di con la voce rocca o ad alta voce, ma dobbiamo pensare che tutto quello che stiamo percependo non è la vera realtà, che esiste una realtà ben oltre quella che noi vediamo e che è quella che noi potremo vedere solo quando la nostra mente, liberata dai pregiudizi, dai preconcetti, dai condizionamenti e dall'altro bla bla bla, sarà finalmente restituita alla sua naturale luminosità, alla sua naturale purezza, che vuol dire alla sua condizione originaria, come una tavola rasa, come era un tempo prima che venisse inquinata, una mente naturalmente luminosa, inducata in maniera violenta dalle nostre figure parentali, molte volte ovviamente non per ragioni malvagie o criminali, ma nei fatti fortemente condizionata. Concludo proprio sul condizionamento. Quello che non era affatto uno stinco di santo, cioè Ivan Pavlov, quello che ha scoperto il concetto di riflesso condizionato, non l'ha fatto sui cani, la campanella, la salivazione, eccetera, ma l'ha fatto su poveri bambini trovatelli di San Pietroburgo. Li legava, li metteva un tubo in bocca attraverso il quale veniva somministrato una pappa di biscotti e veniva legato una sorta di laccio intorno al polso, e veniva creato un rapporto tra l'atto di somministrare i biscotti e questo senso di dolore che loro provavano quando veniva stretto fortemente il laccio intorno al polso. Ebbene, i bambini, soltanto a vedere il servente portare i biscotti, avevano già dolore al polso senza averlo di fatto stretto. E questo è il problema. Cioè, noi possiamo avere una reazione automatica ad un evento anche solamente quando percepiamo la possibilità di quell'evento o leghiamo quell'evento a qualche altro fenomeno associato. Faccio l'esempio: sono una ragazza, passo su un ponte buio, in quel ponte buio subisco un'aggressione, cercano di usarmi violenza, riesco a scappare, tutte le volte che passerò, nelle volte successive, in quel ponte buio, anche se non ci sarà più nessuno che mi farà violenza, un ponte assolutamente privo di esseri umani, è perfettamente sorvegliato, ma niente mi toglierà dalla mente la sensazione di poter essere oggetto di quella violenza provata in quel momento. Si è creato un circuito perverso che mi condizionerà per tutta la vita. Di questi circuiti perversi ne abbiamo tantissimi nella nostra mente, legati alle nostre paure, alle nostre rabbie, alle nostre angosce, gli odi che proviamo, le avversioni che abbiamo. E molte di questi condizionamenti passano per cose che non potete credere. Per esempio, se io continuo a parlare dell'uomo nero che, se tu non fai da bravo, ti mangerà, ti porterà via, ti farà del male, poi quando vedrete una persona che è nera di pelle, la nostra mente inconsciamente si ricorderà di quell'uomo nero, e quell'uomo nero sarà simbolicamente unito a quest'altro, sarà assimilato a quest'altro. Perciò bisogna stare estremamente attenti, capito? Io conosco persone assolutamente rovinate, nella mia professione ho conosciuto persone che magari, c'era il padre che diceva che le donne erano tutte delle poco di buono, e questo ha passato tutta la vita, un mio paziente per dire, a dimostrare che le donne erano veramente delle poco di buono, e cercava di metterle nelle condizioni più estreme per dimostrare l'assioma del padre, una cosa pazzesca. Ha passato una vita infernale e ovviamente l'ha fatta passare a tanti altri poveri esseri umani che hanno avuto fiducia in lui. Ora bisogna liberare la mente da tutto questo sciarpame. Non esiste altro metodo conosciuto se non quello della meditazione con visualizzazione. E la prossima volta ricominceremo l'esercizio tantrico della visualizzazione per riuscire finalmente a liberare la mente di preconcetti, pregiudizi, illusioni e condizionamenti che rendono questo mondo così doloroso, perché non è la realtà che ci fa soffrire, ma l'idea che abbiamo della realtà. Perciò è fondamentale che noi vediamo le cose per ciò che sono e non per quello che pensiamo. Se ci sono domande, rispondo volentieri.
È una cosa per ciò che sono, quali sono, cioè cose fluttuanti, particelle che quantiche che fluttuano, cioè com'è che possiamo vedere?
Allora, quando parliamo, adesso stiamo parlando qui di realtà fattuale, no? Cioè, voglio dire, nel senso che, sebbene in teoria io posso andare contro il muro e non sbattermi per nulla contro il muro, va bene? Potrei anche attraversare il muro. C'è una possibilità di infinitesima, ma c'è, ve lo posso assicurare, non perché lo dico io, ma lo dice la fisica moderna. Ma non è questo il problema, è importante di vedere le cose sul piano emotivo così. Non è importanza il piano fattuale. Quello che conta, che ci fa soffrire, non è il piano fattuale, il fatto che io vada contro il muro. Quante volte sbatto contro il muro? Pochissime volte. A me capita tante volte perché non vedo, però non ha importanza. Ma alla maggior parte delle persone non capita per nulla. Ora, io voglio dire, io sono stato uno che vedeva benissimo, voglio dire, anzi avevo una acuità visiva superiore a quella di una persona normale. Adesso, purtroppo, su 100 punti se ne vedo 9, è troppo. Ma mettiamo che io fossi qui e non potessi comunicare con voi e non avessi mai avuto quell'acuità visiva così elevata, ma fossi nato con questa acuità visiva, mi sarebbe difficile capire che c'è una possibilità diversa di vedere. Noi siamo in quella condizione, siamo ciechi avendo la vista. Cioè, noi non riusciamo proprio a capire che non stiamo vedendo le cose come sono. Noi crediamo, ad esempio, che l'unica cosa che esiste è ciò che vediamo. Vi posso assicurare che su 100 cose, 99,99 sono invisibili. Sono invisibili. Noi vediamo solamente 0,1 di cose che sono visibili ai nostri occhi. O sentiamo solo pochissime cose. Voi credete che sentiamo tutto? Non è vero per nulla. Non è vero per nulla. Se vi portassero in un centro di astrofisica, vedrete che questo universo è ben diverso da quello che appare a voi. E che tutto quello che voi vedete non è così com'è. Lo stesso, se noi stessi guardassimo una notte stellata, le Pleiadi per dire, la maggior parte di noi non ne vedrebbe 5, invece ce ne sono tantissime di più. E c'è gente che con i soli occhi, voglio dire, riesce a vederne anche 8. Cioè, voglio dire, noi abbiamo la capacità di vedere le cose come sono, come si dimostra quando riusciamo a fare un addestramento mentale efficace, perché a quel punto, cambiando atteggiamento mentale, cambiando prospettiva mentale, cambiando orizzonte mentale, ci accorgiamo che le cose non sono più come le vedevamo prima, che persone che sembravano i nostri nemici si rivelano i nostri migliori amici, Io per dire, ho un mio caro amico che quando eravamo studenti non ci siamo mai guardati nemmeno lontanamente, perché avevamo un'opinione uno dell'altro completamente falsa. Capito? Completamente falsa. Capito? Io lo scambiavo per altezzosità quella che era una semplice timidezza e naturalmente avevo un atteggiamento provocatorio verso di lui, perché lo ritenevo altezzoso, ma le persone altezzose non piacciono per nulla, e lui naturalmente reagiva in maniera conseguente. Quando un giorno, vedendolo appapocchiarsi, posso dire, con la fidanzata, ho visto com'era così scarsamente all'altezza per la sua timidezza, mi sono messo a ridere e ho cambiato completamente atteggiamento. Il mio cambio di atteggiamento verso di lui è stato un volano di cambiamento anche per lui. Adesso siamo amicissimi, ma lo saremmo stati anche allora. Abbiamo perduto solamente tanto tempo, e siccome il tempo è poco, crediamo che il tempo non finisca mai. Il tempo finisce, tutto finisce, e rischiamo in questa fragile breve vita di non aver utilizzato le capacità che avevamo di capire, perché abbiamo due sole grandi possibilità per uscire dalla samsara: quello di capire l'essenza del Dharma, sia studiando che praticando il Dharma, e sia avendo piena consapevolezza che niente è per sempre. Se non abbiamo questa consapevolezza, non andiamo da nessuna parte. Crediamo che il tempo sia infinito, che le cose non cambino mai, che tutto, che ci sia sempre una futura possibilità, e invece tutto questo poi alla fine finisce e non resta più nulla. Quando noi invece applicassimo l'essenza del Dharma, entrassimo in profonda sintonia con noi stessi, fossimo più naturali con noi stessi, noi avremo appunto la capacità, attraverso la nostra mente naturale, di capire la vera realtà dei fenomeni e naturalmente ringraziare sempre il nostro maestro Buddha, che ha permesso questo cambiamento epocale delle cose. Noi siamo qui, ma siamo granelli di polvere, non siamo niente. Però abbiamo, grazie al nostro maestro, la possibilità di capire la realtà dei fenomeni. E forse solo per questo la nostra vita ha avuto un senso, perché non è soltanto mangiare e dormire o all'inverno stare al caldo, e anche capire profondamente la realtà dei fenomeni e attraverso questo sviluppare l'intelligenza emotiva per un atteggiamento compassionevole verso noi stessi e verso gli altri. Buonanotte.